Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita e riscatto per molti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
C'è una preghiera silenziosa che è compito del sacerdote, del presidente dell'assemblea, tutte le volte che viene letto il Vangelo, che dice: la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Ma direi che la parola del Vangelo, prima di cancellare i nostri peccati, ci aiuta a capire quali sono i nostri peccati. Ce n'è uno che sta al centro del nostro rapporto con Dio e che forse varrebbe la pena di considerare. E qual è? Beh, guarda bene questa parola. Tu pensi veramente che per essere il primo fra tutti puoi sottometterti agli altri fino ad essere schiavo di tutti? Non dire di sì. Sai che Gesù ti ha comandato questo, ti ha ordinato questo. Lo ha detto a questi discepoli che si stavano scandalizzando perché? Perché Giacomo e Giovanni si erano fatti avanti col desiderio di stare alla destra e alla sinistra di Gesù, ma sapevano cosa voleva dire? Certo che no. Così come l'uomo non sa che degli attributi di Dio, quelli che sono più prossimi a lui sono la giustizia e la misericordia. Quale dei due pesa di più? Puoi dire che la giustizia o la misericordia? Questo lo dice il tuo cuore diviso. In Dio la giustizia si fa con misericordia. La misericordia si fa nella giustizia. Ma tu ti accorgi che davanti a questa coppia di attributi di Dio non sapresti dire per cosa propendere, perché la tua giustizia è un giustizialismo e la tua misericordia è una compassione di quelle un po' sentimentali, ed è anche quella che chiedi a Dio. Dunque, come vedi, sapere che cosa c'è alla destra e alla sinistra di Dio non lo sai, ma questi uomini stavano cercando di farsi un'immagine di Gesù. Chi era questo Messia? Chi sarebbe stato? Beh, sicuramente uno venuto per regnare. Se lui è la risposta di Dio a tutta l'umanità, quella definitiva, quella che tutto Israele sta aspettando, che perfino la creazione, dice San Paolo, sta lì ad aspettare che si manifesti, allora che cosa farà? Si manifesterà e poi regnerà, sconfiggerà tutti quelli che erano di ostacolo e finalmente si mostrerà nella sua gloria. Allora dicono questi due: in quella gloria in cui si manifesterà questa risposta, facci stare vicini a te, alla destra e alla sinistra, così che quando giudicherai il mondo, pure noi lo giudicheremo. Allora uno potrebbe dire: cioè userete la giustizia di questo Messia per giudicare il mondo insieme alla misericordia di questo Messia? E loro direbbero, certo, lo sappiamo, giustizia e misericordia, bene. Allora sappi che la giustizia che farà questo Dio con gli uomini sarà l'uccisione del figlio di Dio. Per salvarli manderà a morte il suo figlio. E la misericordia è infinita. Da questo sacrificio infinita, traboccante misericordia. Adesso fermati un attimo e guarda nel tuo cuore. Se questa giustizia dell'afflizione fino alla morte del figlio può essere ripagata con una misericordia traboccante. Tu lo sai che per noi non è così. Noi non vediamo Dio, vediamo la divisione del nostro cuore, tutto vediamo in modo diviso e scisso. Non riusciamo a vedere questo equilibrio e dunque riproiettiamo su tutta la realtà la paura che se fai troppa giustizia è a detrimento della misericordia. Ma se usi troppa misericordia, come dice qualcuno in questi tempi, dopo alla fine troppa misericordia, ci vuole pure un po' di giustizia. Ma lo vedi che tu fai giustizia solo per le cose che dici tu. La misericordia di Dio, lui sa come esercitarla. Allora potrebbe dire Gesù a Giacomo e Giovanni, ma lo potrebbe dire pure a te. Tu, rispetto a questa logica, dove sei? Perdoni? Chiedi perdono? Sei pronto a morire per il Vangelo? Dietro cosa ti nascondi? Qual è il tuo alibi? Qual è la ragione che tu opponi sempre alla possibilità di essere oggi un servo del Dio vivente? Guardi a Gesù e guardi a Gesù chiedendogli di essere affrancato da tante cose, dai tuoi peccati, forse chi lo sa, ma sicuramente da quelli che ti fanno del male. Cosa vorresti che ti rispondesse? Quando il servo sofferente del profeta Isaia, che abbiamo letto stasera, dice che al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza. Guarda bene, perché potresti scoraggiarti di fronte a un esempio così alto. Non è lo scopo di questa parola. Lo scopo di questa parola è che tu indaghi bene per vedere qual è l'ostacolo che c'hai davanti agli occhi. Gesù dice una cosa qua sconcertante. Dice sì, il mio calice lo berrete, il mio battesimo lo riceverete. A Giacomo e Giovanni dice, ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per loro per i quali è stato preparato. Che cosa ti viene in mente quando ascolti questa parola? Gesù non sa per chi è preparato questa sede, a destra e a sinistra. Di più, Gesù non sa quando il Signore, quando Dio, porterà a compimento il suo progetto per farci entrare nella vita eterna tutti insieme nel giudizio universale. Non lo sa per tutta la sua vita, fino alla sua morte. Cosa ti dice questo? Beh, a me dice che se lui ha accettato la morte senza sapere quando questo giudizio si sarebbe portato a compimento da parte del Padre, vuol dire che lui è obbediente al Padre per amore, non perché vede come va a finire, ma per amore, un amore totale. Un amore che gli impedisce di sospettare, come succede a noi, che Dio alla fine ci lasci soli, proprio nel momento della sofferenza. E questo è il calice. Questo è il calice, il battesimo che i due sono chiamati a bere. Chi potrà berlo? I figli della Pentecoste. Chi potrà sapere questa logica? Chi potrà comprenderla? Chi è ormai inabitato dallo spirito della Pentecoste? E noi, inabitati da questo spirito, che cosa ci è chiesto, come ci è chiesto di onorare questa vocazione, se non rialzando gli altri di questa generazione, perché conoscano il progetto di Dio e desiderino entrarvi con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Una evangelizzazione che renda possibile e percorribile la via a Dio. Ma se noi ci mettessimo di traverso per non entrare noi e non far entrare gli altri, magari millantando il nostro diritto di essere migliori, come dice Gesù a questi, voi non, tra voi non è così. I capi delle nazioni fanno questo, tra voi non è così. Voi servitevi gli uni gli altri, siete schiavi gli uni degli altri. Conoscere l'amore di Dio e sperimentarne la potenza produce quasi naturalmente questa sottomissione all'altro. Ma dubitare che la sottomissione all'altro sia per te una perdita impedirà ai cieli di aprirsi e ai tuoi occhi di vedere, oltre ciò che è visibile, ciò che appartiene a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nel tuo Figlio ci hai fatto incontrare la tua misericordia dentro una giustizia incredibile. Lo hai mandato a morire per la nostra salvezza, Lui giusto, per noi peccatori. Se non avessimo imparato da questa lezione di quale amore ci hai amati, mettici nelle condizioni almeno di servirti, di obbedire alle tue leggi, di sostenere il nostro prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai scelto questo tempo per purificarla, per farla rinascere, e come ogni nascita, nel dolore del parto, tu la chiami all'esistenza in questo tempo. Sostienila davanti ai nemici, sostieni il Papa. Mettici al riparo dalle malversazioni degli uomini, dai loro sospetti, dalla loro cattiveria. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur conoscendo la bontà del tuo amore, non ti abbiamo servito, non abbiamo perdonato, non ci siamo riconciliati. Troppo spesso abbiamo giudicato il nostro prossimo e ne abbiamo temuto il giudizio. Permetti che il nostro cuore si volga a te. Fa di noi un cuore unificato. Rendi autentiche le nostre preghiere e degnati di esaudirle. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che stanno lottando con la morte, per le persone in difficoltà, per quelli che subiscono il tradimento e l'abbandono, per quelli che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, per quelli che non trovano un lavoro. Fa che possano conoscere la tua misericordia in una giustizia nuova. Aiutaci a credere che tu non ci abbandonerai nelle difficoltà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, ne scruti i cuori. Conosci quello che portano dentro la loro vita, le loro pene, i loro dolori. Risanali, liberali. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ogni seduzione. Libera anche tutti noi dalla gente stolta, dalla cattiveria degli sciocchi. Mettici a riparo dai malvagi. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.